Robert Kennedy è stato sepolto nel cimitero nazionale di Arlington, su una collinetta a pochi passi dal recinto di pietra che delimita il luogo di sepoltura di suo fratello John. Il mondo intero si è commosso alla notizia della loro morte. Che essi appartenessero ad una delle 20 famiglie più ricche d'America non ha impedito ai poveri di piangere. Il fatto che fossero bianche e irlandesi non ha impedito ai 20 milioni di negri di sentirsi defraudati nelle loro più vive speranze. La verità più scottante in un'America opulenta è la persistenza della miseria. Il tentativo di portare la devastata classe dei poveri ad un livello di vita decente è stata una delle battaglie più difficili di John Kennedy.
Se una società di uomini liberi non può aiutare i molti che sono poveri, non può salvare i pochi che sono ricchi.
La posizione assunta dal senatore Kennedy, quale paladino dei diseredati, non era solo un programma elettorale. Nasceva da una spinta interiore e dalla fedeltà ai principi del cristianesimo.
Credo che finché ci sarà abbondanza, la povertà sarà un male da combattere. 20 milioni di negri americani, 5 milioni di americani di origine messicana, quasi 3 milioni di portoricani e 500.000 di indiani sono una realtà. Gli slums sono una realtà, come lo sono l'inattività forzata e la miseria, la mancanza di istruzione e le case decrepite. Le prospettive frustrate e le speranze deluse sono una realtà. E sono realtà che non si possono ignorare, soprattutto la consapevolezza dell'ingiustizia e l'appassionato bisogno di eliminarla. Perciò abbiamo due alternative. O impegniamo la nostra immaginazione, la nostra dedizione, la nostra saggezza e il nostro coraggio per affrontare queste difficoltà e lottiamo per superarle, oppure voltiamo loro le spalle, provocando repressioni, sofferenze sempre maggiori, guerra civile e trasmettendo ai nostri figli un problema assai più terribile e minaccioso.
In un discorso al Congresso Mondiale dell'Alimentazione, John Kennedy aveva proposto 5 principi fondamentali da tener presenti sul problema della fame.
Primo, la persistenza della fame è inaccettabile sia dal punto di vista morale che da quello sociale. Il Papa Giovanni, in una sua enciclica, ha parlato del concetto che tutti gli uomini sono uguali per la loro dignità naturale. Questa stessa dignità, indubbiamente nel XX secolo, impone che vengano eliminate la fame e l'inedia su vasta scala. Secondo, dobbiamo riconoscere il fatto che le nazioni deficitarie dal punto di vista alimentare possono, con l'aiuto di altri paesi, risolvere questo loro problema. La campagna per la libertà dalla fame si basa su questa salda premessa. Terzo, la cooperazione internazionale, l'organizzazione internazionale e l'azione internazionale sono indispensabili. Questa interdipendenza richiede per i suoi problemi soluzioni plurinazionali, particolarmente per quelli relativi alle necessità e alle esigenze fondamentali dell'uomo. Quarto, nessuna tecnica isolata nel campo politico, finanziario o educativo può da sola eliminare la fame. Sarà necessario uno sforzo coordinato da parte di tutti noi per abbattere il muro che separa la metà dell'umanità affamata da quella nutrita. Quinto e ultimo, l'opinione mondiale deve concentrarsi sullo sforzo internazionale per eliminare la fame quale compito principale di questa generazione. La pace e il progresso mondiali non possono essere mantenuti in un mondo per metà nutrito e per metà affamato. Fintanto che la libertà dalla fame sarà stata raggiunta soltanto per metà, fintanto che i 2/3 delle nazioni del mondo registreranno deficit alimentari, nessun cittadino, nessuna nazione potranno permettersi di sentirsi soddisfatti e sicuri. Abbiamo la possibilità, abbiamo i mezzi e abbiamo la capacità di eliminare la fame dalla faccia della terra. Abbiamo bisogno soltanto della volontà.
Robert ricordava bene quelle parole del Cristo. Ciò che avete fatto a ciascuno di questi, l'avete fatto a me. Si trattava dei piccoli e dei poveri.
La guerra e la miseria, piaccia o no, è il solo impegno importante che la nazione abbia preso in omaggio al principio che la povertà deve essere abolita. Non è soltanto l'impegno a far sì che i padri non siano senza lavoro e i figli senza istruzione e le madri senza assistenza medica, anche se comporta tutte queste cose. La guerra alla miseria è un impegno preso in omaggio al principio che ogni americano deve avere le stesse possibilità di costruire una vita per sé e i suoi figli e le stesse possibilità di prendere parte al governo della sua città, dello Stato e del Paese. Le stesse possibilità di partecipare alle grandi iniziative della vita pubblica americana. Non basta dare a un uomo vitto, vesti e alloggio e neppure lavoro. Ci stiamo accorgendo che la cosa più importante è invece aiutare gli uomini ad aiutarsi. Un'America imbottita d'oro e protetta da una corazza impenetrabile ma circondata da nazioni povere e disperate in un mondo caotico non potrebbe né garantire la propria sicurezza né perseguire il sogno di una civiltà dedita al perfezionamento dell'uomo. Lo sviluppo dell'America Latina non dipende tanto dai fattori economici quanto, e in misura determinante, dai fattori spirituali. Il senso della giustizia e della partecipazione alla vita del proprio paese sono requisiti essenziali di qualsiasi progresso materiale. I diseredati e i nullatenenti non lavoreranno per migliorare una terra che non possiedono, di cui non condividono il reddito. I genitori non faranno sacrifici per assicurare l'istruzione dei figli e a loro volta i figli, se dopo la terza elementare verranno giudicati inabili all'ammissione alle classi successive, non potranno progredire negli studi. I singoli imprenditori non potranno prosperare in una società chiusa che riserva ricchezze, potere, privilegio alle stesse classi e alle stesse famiglie che li hanno detenuti per 300 anni. Poco importa che il reddito di un paese cresca di alcuni milioni di dollari se questi dollari non sono usati per migliorare la sorte dei poveri affamati e nullatenenti. Nessun miglioramento materiale conferisce dignità alla vita di un uomo se egli non viene trattato dagli altri con il rispetto e il riguardo dovuti a un cittadino di uno Stato giusto e democratico. Noi prepariamo il tipo di cittadini che ci meritiamo. Se buona parte dei nostri bambini cresce nella frustrazione e nella miseria, dobbiamo prevedere che un giorno la sconteremo.
Tanto John quanto Bob ebbero l'abitudine di parlare estremamente chiaro e di assumersi di fronte ad ogni fatto la responsabilità. Riguardo ai diritti civili dei negri e delle altre minoranze, mai nascosero le loro intenzioni. La notte della tragedia di Los Angeles, mentre festeggiava la sua vittoria in California, Robert disse alla folla dei suoi ammiratori: «Se sarò eletto presidente degli Stati Uniti, ora io mi impegno a rappresentare con tutto il popolo americano i diritti e la dignità dei negri. Non credo che noi siamo capaci di immaginare la tragedia della loro vita. Voglio ripetere questa notte che se sarò eletto presidente, questo sarà il mio compito». John Kennedy, dagli spalti della nuova frontiera, aveva detto:
«I diritti dell'uomo non sono elargiti dalla generosità dello Stato, ma dalla mano di Dio. Noi predichiamo la libertà nel mondo intero e siamo sinceri e abbiamo a cuore la nostra libertà in patria. Ma dovremo noi dire al mondo, e cosa molto più importante, dovremo noi dircelo l'un l'altro che questo è un paese di uomini liberi, ad eccezione dei negri? Che non abbiamo un sistema di classi o caste, che non abbiamo i ghetti, che non abbiamo una razza di padroni, eccezione fatta per quanto riguarda i negri? Coloro che non fanno nulla incoraggiano la vergogna e la violenza. Coloro che agiscono coraggiosamente riconoscono il diritto e la realtà ad un tempo. Ci troviamo di fronte soprattutto a un problema morale. È un problema antico come le scritture e chiaro come la Costituzione americana. Il nocciolo della questione consiste nel vedere se a tutti gli americani debba essere consentito di avere uguali diritti e uguali opportunità, se noi tratteremo i nostri concittadini americani così come vogliamo essere trattati noi. Se un americano, per il fatto che la sua pelle è scura, non può consumare la colazione in un ristorante aperto al pubblico, se non può mandare i suoi figli nelle migliori scuole pubbliche disponibili, se non può votare per i funzionari pubblici che lo rappresentano, se in breve non può godere di quella vita piena e libera che noi tutti desideriamo, chi tra di noi sarebbe allora contento di veder cambiare il colore della propria pelle e di stare al suo posto? Chi fra di noi allora si sentirebbe soddisfatto dei consigli di pazienza e rinvii? 100 anni di rinvii sono passati da quando il presidente Lincoln liberò gli schiavi. Eppure i loro eredi, i loro nipoti non sono pienamente liberi. Non sono ancora liberati dalle catene dell'ingiustizia. Non sono ancora liberati dall'oppressione sociale ed economica. E la nostra nazione, malgrado tutte le sue speranze e le sue pretese, non sarà completamente libera finché tutti i suoi cittadini non saranno liberi. Non intendo né nascondere né accettare le discriminazioni cui sono oggi assoggettati i nostri cittadini negri in molte parti del paese. E sono fermamente deciso ad ottenere un'azione, sia pubblica che privata, per mettervi fine.
A questa nobile aspirazione risposero le pallottole di Dallas. Tuttavia, Robert Kennedy continuò la politica del presidente suo fratello.
Su questa generazione di americani incombe l'onere di dimostrare al mondo che quando noi diciamo che tutti gli uomini sono stati creati liberi e sono uguali di fronte alla legge, ci crediamo davvero. Tutti noi, in certi momenti, vorremmo vivere in un mondo più tranquillo, ma non è così. E se i tempi sono difficili e preoccupanti, sono anche esaltanti e pieni di occasioni. Il massimo che può fare una legge è indicare la via. Il resto devono farlo gli uomini. Il problema dei diritti civili non può essere risolto con un decreto del governo. Deve essere affrontato a livello di ogni comunità, negli stati, nelle città, nei quartieri, dovunque si incontrino persone di pelle bianca e nera. È venuta l'ora per i negri d'America. Tribunali, congressi e presidenti, in nome del paese, hanno dichiarato che il colore della pelle non può più essere un ostacolo al diritto di voto, all'istruzione, al lavoro, al diritto di frequentare i luoghi pubblici. Abbiamo promesso che il colore non sarà più una barriera sulla via delle conquiste individuali, né impedirà ad un uomo di partecipare alla vita del paese. Abbiamo rivelato le prospettive di una partecipazione piena alla società americana, mentre la televisione, la radio e i giornali portano nelle case dei negri la consapevolezza dei vantaggi offerti da una tale partecipazione. Di fronte a promesse così generose, quanto più grandi devono essere la frustrazione e la collera del negro, specialmente del giovane, e desiderando disperatamente di credere, e già per metà credendo, si trova relegato negli slums. Si vede negati istruzione e lavoro, si vede esposto allo scoperto pregiudizio e alle sottili ostilità di un mondo bianco, apparentemente impotente a cambiare la sua situazione o a forgiare il suo futuro. Per lui, il progresso del passato conta ben poco di fronte alla desolata consapevolezza che le sue speranze per il futuro sono irrealizzabili, per ragioni che hanno ben poco a che fare con la giustizia o con il suo personale valore. Di tanto in tanto la speranza delusa e un senso profondo di inanità esplodono nella violenza, nelle dichiarazioni e nelle dottrine estremiste. Se noi neghiamo ad un uomo il posto che gli spetta nella comunità, egli ripiega su se stesso per ritrovare la propria umanità e la propria identità e respinge quelli che lo hanno respinto. Perciò ben più della violenza di pochi impressiona il fatto che la stragrande maggioranza di negri americani rimanga fiduciosa nella buona volontà della nazione e nelle possibilità di un progresso pacifico. Per un americano, donna o bambino, essere allontanato da un luogo pubblico solo a motivo del colore della sua pelle è un insulto intollerabile, un insulto che non si può mitigare dicendo che le cose vanno così da 100 anni e più. È una lampante ingiustizia e deve essere riparata. I bianchi possono solo immaginare, sia pure rammaricandosene, le sofferenze della discriminazione razziale. Che cosa significa essere allontanati da un luogo pubblico o ammessi soltanto in una parte limitata e segregata di quel luogo pubblico senza altro motivo che il colore della pelle? Prostitute, criminali, cospiratori comunisti e fascisti, questi sono liberi di andare al cinema e di sedersi dove vogliono, perché sono bianchi. Come può un padre negro spiegare ai propri figli questa intollerabile situazione? E come ci si può aspettare che i bambini crescano con l'orgoglio di essere americani?
Nel kennedismo è sempre presente l'uomo. L'uomo singolo con i suoi problemi di casa e di figli, di studio, di lavoro, di importanza personale. E da questa considerazione discende il suo atteggiamento riguardo alla guerra o alla pace. John disse che per quanto a volte ci sembri di essere vicini all'oscuro baratro finale, chi ama la pace e la libertà non deve disperare, perché non è solo.
Insieme noi salveremo il nostro pianeta o insieme periremo nel suo rogo. Noi possiamo salvarlo e salvarlo dobbiamo in modo da meritarci come uomini di pace l'eterna gratitudine dell'umanità e l'eterna benedizione del Signore. Chiediamo a Dio di poter essere degni della nostra potenza e della nostra responsabilità, di poter esercitare la nostra forza con saggezza e disciplina e di poter tradurre in realtà, nel nostro tempo e per tutti i tempi, l'antico ideale della pace in terra agli uomini di buona volontà. La nostra forza non sarà mai usata per un'ambizione aggressiva. Servirà a mantenere la pace. Non sarà mai uno strumento di provocazione. La useremo per rendere possibile la soluzione pacifica di ogni contrasto. Riesaminiamo il nostro atteggiamento verso la pace stessa. Troppi di noi la considerano impossibile. Troppi di noi la considerano irreale, ma questa è un'idea pericolosa e disfattista. Essa porta a concludere che la guerra è inevitabile, che la sorte dell'umanità è segnata, che noi siamo stretti nella massa di forze che non possiamo controllare. Non è assolutamente necessario che noi accettiamo questa opinione. I nostri problemi sono creati dall'uomo, pertanto possono essere risolti dall'uomo. E l'uomo può essere grande purché lo voglia. Nessun problema che investa il destino degli uomini è al di là della portata degli esseri umani. La ragione e lo spirito dell'uomo hanno spesso risolto quanto appariva insolubile e riteniamo che possano farlo ancora. Concentriamoci su una pace più pratica, più facilmente raggiungibile, basata non su una subitanea rivoluzione della natura umana, bensì su una graduale rivoluzione delle istituzioni umane, su una serie di concrete azioni e di efficaci accordi che rispondano all'interesse di tutti. Non esiste un'unica e semplice chiave per giungere a questa pace. Non esiste alcuna grandiosa o magica formula che possa essere adottata da una o due potenze. La pace vera deve essere il prodotto di molte nazioni, la somma di molti atti. Essa deve essere dinamica, non statica, e mutevole per far fronte alla sfida posta da ciascuna generazione. Che la pace è un processo, un modo per risolvere i problemi. È un processo che si attua di giorno in giorno, di settimana in settimana, di mese in mese, modificando gradualmente opinioni, logorando lentamente vecchie barriere, creando silenziosamente nuove strutture. E per quanto poco sensazionale sia il proseguimento della pace, tale lavoro deve continuare. Faremo la nostra parte per costruire un mondo di pace in cui i deboli siano sicuri e i forti siano giusti. Non siamo privi di risorse di fronte a questo compito, né privi di speranze circa il suo successo. Fiduciosi e senza timore, continueremo a lavorare non per una strategia di annientamento, ma per una strategia di pace.
Nel 1961 Robert disse questa frase tremenda: uccidere un uomo è un assassinio. Uccidere milioni è una statistica.
La nostra generazione ha svelato il mistero della natura. D'ora in poi gli uomini devono avere a che fare con il potere dell'autodistruzione totale. Questo significa avere la possibilità di scegliere, che è insieme la tragedia e la gloria dell'uomo. Come ha detto Paolo VI, il vero pericolo viene dall'uomo. È il pericolo più difficile da evitare, ma è proprio quello che dobbiamo affrontare. Se vogliamo lasciare ai nostri figli un pianeta sul quale essi possano vivere sicuri e realizzare le brillanti promesse della loro vita, dobbiamo riprendere il cammino verso la pace.
Sulla guerra per il Vietnam, Bob si trova in aperto dissenso con i cosiddetti falchi, come vengono chiamati in America i sostenitori di quella guerra.
L'incredibile potenza dell'America si è scatenata contro un popolo lontano ed estraneo in un piccolo e innocuo paese. È difficile che i nostri cuori possano sentire che cosa significa questa guerra per il Vietnam, poiché si svolge dall'altra parte del mondo in una terra popolata da gente sconosciuta. Pochi di noi vi sono coinvolti direttamente, mentre gli altri continuano a vivere la loro vita e a badare alle loro ambizioni, al sicuro dal clamore e dalle paure delle battaglie. Ma per i vietnamiti essa deve spesso apparire come l'avverarsi della profezia di San Giovanni Evangelista. E guardai, e vidi un cavallo pallido, e il nome che portava scritto era Morte, e l'inferno lo seguiva. E il potere gli fu dato sopra la quarta parte della terra, di uccidere con la spada, con la fame e con la morte. La guerra nel Vietnam è un avvenimento di portata storica che coinvolge la potenza e gli interessi di molte nazioni. Ma è anche l'attimo vuoto di paura sgomenta in cui una madre e un figlio attendono la morte che piomba da un ordigno inverosimile inviato da un paese di cui conoscono a malapena l'esistenza. È un paese dove i giovani non hanno mai vissuto un giorno di pace e dove le famiglie non hanno mai conosciuto un istante immune dalla paura. È una terra assordata da un interminabile crescendo di violenza, di odio, di furia selvaggia, dove lo scopo principale di milioni di persone non è quello di vivere bene o meglio, ma semplicemente quello di sopravvivere. È un paese dove centinaia di migliaia di persone combattono, ma in cui sono milioni coloro che senza colpa, disorientati, subiscono le conseguenze di passioni brutali e di credi che a malapena comprendono. Per loro la pace non è quella parola astratta che si usa per definire uno dei rari momenti in cui gli uomini non si stanno uccidendo fra loro, ma è un giorno in cui non hanno avuto paura e in cui non sono cadute bombe. È una famiglia e la vita quotidiana del villaggio. È cibo, una scuola, la vita stessa.
Le pallottole possono uccidere gli uomini, ma non le idee. Anche se per un momento abbiamo creduto che a Dallas e a Los Angeles fosse uccisa la speranza dell'umanità, ora crediamo fermamente che il sacrificio di John e Robert Kennedy sia un seme fecondo per il nostro futuro.